Presidente, e grazie a Formez per l'invito a questa tavola rotonda, a questo incontro, ma grazie soprattutto per averci coinvolto nel tavolo sulla trasparenza dei servizi del cittadino, perché veramente guardando alla sintesi che avete illustrato nel foglio illustrativo e ascoltando le vostre introduzioni, la sua e quella del dottor Talamo, veramente condividiamo come Farnesina in pieno l'approccio che avete illustrato, e ossia la trasparenza non vista solamente come adempimento, come a volte accade, come spesso ahimè accade, credo per la nostra amministrazione, credo un po' per tutte le amministrazioni, ma come strumento per una comunicazione migliore con il cittadino, ascoltare il cittadino, capirne i bisogni e riuscire quindi a fornirgli un servizio migliore. Vorrei effettivamente partire proprio da questa dicotomia, cioè, noi vediamo la trasparenza come un concetto un po' bifronte. Da un lato la trasparenza serve giustamente a rendere l'amministrazione una casa di vetro e quindi a rendicontare, come si dice, ogni centesimo speso, giustissimo. E questo si fa e si fa soprattutto in un'ottica di prevenzione della corruzione. Dall'altro lato, però, la trasparenza, se è solo questa, alla fine rischia di essere un adempimento strumentale, no? Rischia di non soddisfare i bisogni del cittadino, perché per assurdo io potrei anche mettere. E come molte amministrazioni, come facciamo spesso, no? Centinaia e centinaia di pagine di bilancio online, ma da questo cosa viene al cittadino in termini di servizi? Quindi certamente è un adempimento da fare, giusto, corretto, rispondere quindi alla stampa che vuole fare le inchieste, rispondere ai cittadini che si pongono dei legittimi quesiti. Ma occorre anche una trasparenza sciolta dal vincolo dell'adempimento e dedicata all'ascolto, alla comprensione dei problemi e finalizzata quindi alla miglior fornitura del servizio. Noi siamo come Farnesina impegnati nei due versanti, quindi quello della trasparenza ai fini della corruzione e quello della trasparenza ai fini della migliore comunicazione possibile col cittadino. Su questo secondo versante vorrei soffermarmi soprattutto, cioè, diciamo, su entrambi i versanti, vorrei portare l'esperienza dei siti esteri, della nostra trasparenza sull'estero, attraverso i siti delle nostre 300 e oltre rappresentanze diplomatiche, consolari e culturali all'estero, che credo questo sia un po' magari l'aspetto poi caratterizzante il nostro ministero, e questo senza nulla togliere al sito dell'amministrazione centrale, di cui devo dire alla Farnesina siamo molto orgogliosi. Abbiamo raggiunto nel 2013 5 milioni e mezzo di visitatori, con diciamo, grandi risultati anche in termini di apprezzamento, di soddisfazione, eccetera. Ma vorrei concentrarmi effettivamente sui siti della nostra rete estera, che inevitabilmente ci espongono, cioè ci richiedono, ci mettono nella condizione di dover veramente raggiungere uno standard elevato, perché parlavamo prima dei finlandesi, e ecco, il nostro sito quindi a Helsinki evidentemente dovrà in qualche modo reggere il passo con quello che è magari lo standard, no, locale richiesto in termini di accessibilità, trasparenza, chiarezza nell'esposizione dei servizi. Nel fare questo, peraltro, noi dobbiamo anche intervenire con la lingua veicolare del luogo, per cui penso che siamo l'unica pubblica amministrazione ad avere siti istituzionali nelle lingue più disparate. Proprio prima di venire ho cliccato, per essere certo di quello che avrei detto, su una serie di siti nostri, no? Nelle sedi strane e lontane, a Yerevan, a Helsinki, appunto, a Hanoi, e effettivamente il sito è sia in italiano sia nella lingua veicolare del posto, quindi in vietnamita, in armeno, eccetera. E questo ovviamente obbliga, no, a uno sforzo notevole. Direi poi che dal punto di vista giuridico noi abbiamo una problematica che affrontiamo quotidianamente con le nostre sedi all'estero, che riguarda l'incrocio, l'impatto sulla normativa locale. noi ci incrociamo con ordinamenti stranieri, con l'ordinamento del luogo, quindi quello che è la nostra molto rigorosa e molto avanzata normativa che abbiamo visto prima riassunta nei vari strumenti legislativi, diciamo che non sempre è completamente eseguibile e adattabile poi in una realtà estera, e qui soprattutto sul piano della privacy, perché ci sono normative straniere che in realtà fanno prevalere la privacy sulla trasparenza e mettendo quindi in difficoltà la possibilità delle nostre sedi all'estero di pubblicare certi dati che riguardano magari i contratti con i fornitori locali, che riguardano le prestazioni svolte con consulenti o fornitori locali, perché questo contravverrebbe alla disciplina sulla privacy del luogo. Un'altra problematica che abbiamo è quella, se vogliamo, di sicurezza fisica, sicurezza documentale. Operare in una realtà estera fa sì che in certe situazioni magari dettagli sul contratto magari della vigilanza della sede o anche solo sul contratto di giardinaggio dei giardini dell'ambasciata può effettivamente costituire un vulnus sotto il profilo della sicurezza non sempre raccomandatoci anche dalle consulenze degli esperti su queste tematiche. Per cui ecco, noi siamo confrontati con la difficoltà di tener conto dell'ordinamento locale, tener conto delle usanze locali, tener conto delle condizioni di sicurezza locali. Allo stesso tempo facciamo larghissimo uso dello strumento informatico, oggi come oggi questo è inevitabile, noi incentiviamo moltissimo, tutte le nostre sedi all'estero hanno un proprio sito che abbiamo standardizzato come amministrazione, sebbene poi ogni sede nostra all'estero deve adattare, come dicevamo prima, i contenuti alla realtà locale. Stiamo incentivando moltissimo anche l'uso dei social media. E già attualmente il 50% dei nostri uffici all'estero ha, oltre al sito web, fa anche uso dei social media, Facebook in particolare, ma anche Twitter o comunque canali su YouTube dedicati, dei video dedicati su eventi organizzati dall'ambasciata, su particolari manifestazioni, eccetera. Qual è anche qui una piccola criticità che viviamo, ve lo dico qui per segnalare, no? Credo che portare l'esperienza poi il confronto serve a questo. La criticità che viviamo è che l'ufficio consolare, che poi è quello che presta i servizi all'estero, è un microcosmo che però è chiamato ad offrire uno spettro di servizi estremamente ampio e diversificato, no? Che in Italia è svolto da prefettura, questura, comune, municipalità, procura, tribunale per certi aspetti. Ecco, tutto questo in realtà poi è il consolato all'estero è chiamato a svolgere tutte queste funzioni rispetto ai cittadini italiani sul posto. E quando parliamo di consolato all'estero spesso parliamo di realtà anche molto piccole, costituite da 4-5 funzionari di ruolo e altrettanti collaboratori locali. Quindi la difficoltà veramente di interpretare e di rappresentare tutto lo spettro dell'amministrazione italiana in realtà così limitate, ristrette e dovendosi interfacciare con l'ordinamento locale. Questa direi che è la difficoltà più forte che viviamo e alla quale però dobbiamo far fronte, siamo impegnati a far fronte, e proprio grazie allo strumento web e al sito web facciamo fronte, perché chiaramente riuscire quindi a organizzare FAQ, Frequently Asked Questions, precise, tarate su quelle che sono le esigenze dei cittadini residenti in quel determinato paese, cercando di coprire tutto lo spettro possibile delle casistiche che possono capitare, questa è l'unica strada veramente per consentire a realtà così, così limitate di riuscire a svolgere dignitosamente il proprio lavoro.
Alessandro, invito a concludere.
Certo, grazie, senz'altro. Ecco, volevo portare appunto questa nostra esperienza. Volevo anche ricordare che al di là del contatto web, che rimane ovviamente oggi come oggi prioritario, ma non dimentichiamoci dei nostri connazionali che non accedono ancora al digitale. E quindi il contatto telefonico, il contatto di persona resta una componente importante del nostro modo di prestare i servizi e il nostro ufficio relazioni col pubblico in effetti ha avuto oltre 17.000 telefonate nel 2013, circa 1.000 visite personalizzate, questo senza contare il lavoro fatto dall'unità di crisi che proprio per la sua delicatezza poi viene contabilizzato in maniera anche particolare. Mi fermo qui, ringrazio gli organizzatori e appunto do il mio pieno interesse a partecipare al tavolo e a confrontarci ulteriormente su questi temi. Grazie.
Grazie, sappiamo la difficoltà con cui vi confrontate, prego intanto Soggi si accomoda e quindi chiaramente...